guardate tra i materiali che vi ho dato, c'è un articolo che è uscito proprio ieri sulla Repubblica del 6 aprile, qualcuno di voi che prende Repubblica ho fatto un collage stamattina, ho pensato anche il titolo che è provocatorio, quindi come tutte le cose provocatorie stimolano a pensare. Niente, ve lo leggete e poi ne parliamo.
Volevo portare tornare anche, dico magari.
Questo per quanto riguarda il punto di vista di quello che è uno dei massimi fisici viventi, cioè Hawkins, sul rapporto tra la scienza fisica e la filosofia. Secondo me è interessante perché mette a tema quelle che sono questioni dibattute e questioni di sempre. Ecco, ve lo leggete.
Chi non l'ha fatto, ma voglio dire, chi lo ha già letto lo rilegga, certo. Perché così può entrare nella discussione.
Ha lanciato una sfida alla filosofia, ha lanciato il filosofo.
Ma no, allora, non è la prima volta che si dica che la filosofia è morta, no? Bisogna vedere se effettivamente è morta. E questo secondo me lo dimostra l'articolo stesso, se è morta o non è morta. L'ha letto lei l'articolo?
Se non so fare non muore. Se non so fare non muore.
Se siamo con.
Sì, va bene. No, anche in relazione al tema, e cioè il tema del corso scorso anno, che è quello che significa la conoscenza, che la conoscenza della natura, no, del mondo, di se stesse, della realtà, ai fini della vita pratica. Le domande di sempre, insomma, quelle che tutti i filosofi si sono posti, sono esauribili all'interno, no, di un paradigma scientifico o no. Secondo me è interessante per questo. Vabbè, ma ritorno alla filosofia, alla filosofia rinascimentale. La mia intenzione, lo sapete, è di parlarvi di Giordano Bruno, della filosofia di Giordano Bruno, filosofo che è vissuto fondamentalmente nella seconda metà del 500, dal 1548 al 1600, morto violentemente, lo sappiamo tutti, no? Un lungo processo, anzi due processi, uno qui a Venezia e l'altro a Roma, quello romano è durato 28 anni, fino al 1600, il 17 febbraio del 1600 è il giorno in cui viene appunto condotto sul rogo. Le sue opere saranno ugualmente messe all'indice e circoleranno soltanto in area protestante per diversi, fino alla fine del Settecento, poi ebbero un po' la possibilità di uscire. Vabbè, e viene considerato chiaramente oggi uno dei grandi filosofi di tutti i tempi. E nel 150° centenario dell'Unità d'Italia, il Nolano, no? Cioè, quindi filosofo di Nola, campano, è chiaramente un orgoglio nazionale. Anche dopo Giordano Bruno ci sono stati altri filosofi italiani, stesso Campanella,
anche questo meridionale di stilo calabrese, Giambattista Vico e poi tanti altri, vado avanti, però direi probabilmente anche da un punto di vista esterno all'Italia, un po' europeo, non della levatura, ecco, della levatura di Giordano Bruno. Chi c'era tra voi 10-11 anni fa? E come vedete, io ho rispolverato un articolo a passo proprio 11 anni fa, al Rogo e Libero Pensiero, no, tra i miei, all'interno del mio archivio. Non so se ve l'avevo dato, il mondo, il soggetto al divenire. Quindi, in occasione proprio del quarto centenario della morte di Giordano Bruno. Come vedete, l'articolo è del 13 febbraio del 2000, apparso sul Sole 24. Giordano Bruno, bruciato vivo il 17 febbraio del 600 per aver sostenuto che l'uomo non è al centro del cosmo.
Scusi.
Prego.
Le manca? Sì, io e la signora non l'abbiamo. Mi scusi.
Prego. Grazie. E vedete, ne ho fatti di più. E allora, agli inquisitori rispose: muoio martire e volentieri, con quel fumo la mia anima se ne andrà in paradiso. E l'articolo è di Tullio Gregori. Leggiamo sulla destra, così facciamo anche velocemente a ripercorrere la vita, no, di Giordano Bruno, per quelli che non hanno mai incontrato Giordano Bruno o hanno dimenticato. 4 secoli fa, ormai sono passati, allora 411 anni, il 17 febbraio del 600 a Roma, Giordano Bruno moriva sul Rogo, condannato dall'Inquisizione. Aveva proclamato l'universo infinito, la molteplicità dei mondi, la vita cosmica. Questo lapidario annuncio apparirà senza firma giovedì prossimo, rispetto al giorno in cui viene pubblicato l'articolo. Il giorno stesso di questo triste anniversario, il 17 febbraio del 2000, sulle pagine Carnet di Le Monde, laddove le grandi famiglie della borghesia francese amano pubblicare le loro nascite, morti e matrimoni. Un'inserzione costosa, ma che non graverà su una sola persona. Dovrebbe far riflettere il fatto che a volerla sia stato un gruppo di ricercatori e scienziati su iniziativa del fisico, teorico e matematico Jean-Marc Lévi-Strauss. Perché chiunque abbia letto anche solo poche pagine di Bruno non può non accorgersi di quanto in realtà egli sia estraneo allo spirito scientifico moderno. Anche quando affermava idee o teorie che solo con la scienza moderna sarebbero divenute moneta corrente, lo faceva con un linguaggio e adottando metodi in cui nessuno scienziato oggi si potrebbe riconoscere. A proposito anche dell'articolo che vi ho dato di Nato lì a Nola, in Campania, nel 1548, Bruno aveva ricevuto a Napoli una formazione filosofica di indirizzo aristotelico-averroistico, diciamo aristotelico in generale, va bene? E quindi a questa formazione aristotelica, entrerà poi nell'ordine dei domenicani, tra i predicatori, questa formazione aristotelica lo portò sempre a presentarsi come un ottimo logico e un ottimo regole, manifestando nel contempo un forte interesse nei confronti della mnemotecnica e dell'ars combinatoria lulliana. Si tratta di tecniche antichissime, la mnemotecnica, l'ars combinatoria lulliana invece trecentesca, quindi più recente, ma sì, era la seconda metà del Cinquecento, è un po' di tempo, ma la mnemotecnica è un'arte antichissima che affondava proprio di sicuro, no? tempi in cui il sapere si trasmetteva in modo orale, e noi sappiamo che il sapere si trasmette in modo orale fino alla stampa, fondamentalmente, fino all'invenzione della stampa, quindi la necessità che avevano gli studiosi ad avere delle tecniche fondate soprattutto sull'uso di immagini, in modo da creare nella mente una sorta di teatro, il cosiddetto teatro della mente, capace di memorizzare, i dati, qualunque dato, di qualunque problema, di qualunque evento, no? Tecnica della memoria. Questa tecnica della memoria, ripeto, che tutti quanti gli studiosi conoscevano, no? Lui si perfeziona quest'arte della memoria, in modo Lullo aveva in qualche modo portata avanti come ars combinatoria, ne parleremo proprio in un momento specifico, ecco, di questa arte e di come Giordano Bruno l'abbia resa proprio un'arte filosofica, tanto da identificare l'arte della memoria con la filosofia e la filosofia con l'arte della memoria. La progenitrice della moderna logica matematica, dice la progenitrice della moderna logica matematica dei sistemi informatici, è interrogativo, no? Forse, ma ancora di più, come afferma Paolo Rossi, l'autore di Platis Universalis, Paolo Rossi è un grande storico della filosofia, un fossile intellettuale, ma ancora di più un fossile intellettuale, però vecchio, dimenticato per secoli. Quello che ci interessa però sono i dati biografici. Volevo presentare la figura biografica. So che qualcuno di voi ha visto o rivisto il film Giordano Bruno di Montaggio. Vabbè, io non ve lo faccio vedere, divenuto domenicano nel 1565. Bruno lasciò l'abito nel 1576, cominciando quella peregrinazione che in 15 anni lo porterà a insegnare filosofia, logica, riduzione, arte della memoria in Europa. Veramente clericus vagus, no? Chierico vagante per tutta l'Europa, soprattutto perché già era perseguitato, diciamolo subito, a partire dal primo processo che gli viene intentato come processo teologico a Napoli. Lì a Napoli viene messo in discussione il contenuto era etico, no? In qualche modo cominciava a mettere in discussione i santi, la Madonna, no? Il culto della Madonna, dei santi. E allora da Napoli si sposta a Roma. A Roma viene implicato anche un omicidio, e quindi quando viene accusato di questo, lascia Napoli, per cui viene anche qui a Venezia sta un po' di tempo, incontra qualcuno, comincia a diffondere la sua filosofia, Genova, va, adesso vedete qui, va a Zurigo, va a Ginevra dai calvinisti, si converte al calvinismo ginevrino, poi ripudia anche il calvinismo ginevrino, va in Francia, quindi vedete Tolosa anche si trova in difficoltà, deve scappare anche da Tolosa, va a Parigi va alla corte di Enrico III, Valois, nel periodo delle guerre di religione, e lì insegnerà, appunto, come qui viene detto, a Sorbona, insegna appunto logica alla Sorbona. Continuiamo qui la lettura. Bruno lascia l'abito nel 76, cominciando quella peregrinazione che in 15 anni lo porterà a insegnare filosofia, arte della memoria, Tolosa, Parigi, e li pubblica le opere latine, le opere latine, la commedia, il Canelaio, le opere latine, De Umbris Idearum, e poi da Parigi viene chiamato a Londra, alla corte della regina Elisabetta, insegna ad Oxford, lì pubblica gli albi italiani della causa Principe 1, cito per ora, no? Sì, alcuni, della causa Principe 1, dell'universo infinito, dell'infinito universo e mondi, eccetera, eccetera. Poi li citeremo, per bene, vi darò anche dei testi. Da Oxford, da Londra, dove si trova in difficoltà, viene accusato di plagio, di aver plagiato le opere di Ficino, Mastino Ficino, in contrasto con i professori di Oxford, pedanti, li chiamerà la cena delle ceneri, alle sue opere di critiche nei confronti di questi personaggi, va via da Londra, passa un po' di tempo prima a Parigi in Germania, e tutte le città più importanti universitarie della Germania, cioè Wittenberg, Praga, e allora faceva parte dell'impero, il Sacro Impero Germanico, anzi a Praga c'era Rodolfo II, no? Che lo ha accolto, è stata la corte di Rodolfo II, quel sovrano nominato, si circondava di astronomi, di maghi, no? Posto di magia, di Giordano Bruno. Zurigo, Francoforte, lì a Francoforte viene contattato alla Fiera del Libro da una persona mandata dal nobile veneziano, che il nobile era Nocetto, che gli chiede di venire qui a nostra Venezia e insegnare appunto a Nocetto l'arte della memoria. C'era un mandato di cattura, oggi diremmo un mandato di cattura internazionale, spiccato dall'Inquisizione romana nei suoi confronti, e chiaramente fin quando si muoveva in area protestante non aveva problemi. In area cattolica, anzi se era nell'impero, lo stesso non aveva questi problemi. Diciamo che era anche protetto. Venire qui in Italia, in area cattolica, sapeva che rischiava grosso. Viene qui a Venezia, perché Venezia era una repubblica di fama, no? Protettrice del libero pensiero, con una inquisizione con un potere, prima di tutto il potere veneziano, che nei secoli, no? E anche nel corso del 500, del secolo della divisione religiosa, del conflitto religioso, la seconda metà del 500, il secolo dei roghi, no? Si è dimostrato il potere più tollerante nei confronti di chi la pensava in modo diverso, no? Allora le controversie politiche erano colorate sempre di elementi religiosi, no? Il conflitto passava sempre attraverso il conflitto religioso. E Venezia aveva questa fama, no? Di città, di stato libero, lo sappiamo, no? E effettivamente il paese è libero, si trova d'Italia, lui si convince, e qui i storici sono divisi perché non è che sia ben chiaro quale fosse il progetto, non è che non avesse altre offerte in area tedesca, no? In Europa, insegnare in area universitaria, oppure di svolgere la funzione di precettore presso qualche famiglia, ce l'aveva. Viene qui a Venezia evidentemente con un progetto filosofico politico. Questo è tutto strettamente, pensava appunto di addirittura di poter convincere il Papa a una riforma della Chiesa. Sì. Questo non è neanche chiaro oggi tra gli studiosi. Vieni qui a Venezia, dai Mocenico. Andiamo avanti qui a pubblicare tra l'82 e il 91 una trentina di opere in cui metteva a punto una personale concezione mnemonico combinatoria e soprattutto un innovativo sistema di filosofia della natura. Il fulcro della sua nuova cosmologia è l'adesione alla teoria eliocentrica copernicana, intesa, attenzione, come teoria fisica e non come semplice ipotesi astronomico-matematica, così come voleva cautamente la Chiesa, e la sua estremizzazione, invece sempre da parte di Giordano Bruno, in una prospettiva radicalmente infinitistica, cioè un universo infinito, senza alcun centro e omogeneo nella sua realtà materiale spaziale, popolato di una pluralità di infiniti mondi. Ecco, nel 1543, l'anno in cui era stato pubblicato, lui ancora doveva nascere, cioè teniamo presente sempre tempo, è nato nel 1548, no? Quindi nel 1543 è stata pubblicata da Osiand l'opera postuma, no? Quindi, un'opera di Copernico, il De Revolutionibus Orbium Celestis, cioè le orbite dei corpi celesti. E voi sapete che ovviamente lì si proponeva una tesi, una dottrina eliocentrica rispetto a quella tradizionalmente in molto tempo in uso e adottata anche dalla Chiesa, la dottrina geocentrica, quindi al centro. Abbiamo anche visto, mi sembra, sulla lavagna, no? Invece di avere la Terra al centro, come affermava la teoria ptolemaico geocentrica, no? Aristotelica, il Sole con intorno i suoi pianeti, sappiamo dalla scuola elementare, vogliamo dire, la Luna ovviamente diventa un satellite della Terra, dove invece era il primo pianeta, no, che ruotava, il primo astro, no, che ruotava intorno con la sfera, ricordate tutto il sistema di sfere, ma anche questo è un sistema di sfere, il sistema copernicano è un sistema di sfere. Perché la questione del vuoto è una questione che sarà affrontata soltanto successivamente. E Torricelli primo, no, fa le esperienze sull'esistenza del vuoto. Prima si pensava che se qualcosa è moto deve avere per forza il motore, quel principio di ragione sufficiente, di causalità, no, forte, radicato, no, nella mentalità occidentale. Per cui il sistema copernicano è un sistema di sfere, cioè il rovesciamento di posizione, no? Al posto della Terra c'è il Sole. Quindi, poi c'è la prima sfera, che è la sfera di Mercurio, per cui incastonato lì, va bene, e poi tutti gli altri fino a Saturno, no? Che viene considerato l'ultimo, e poi la sfera delle stelle fisse a ruotare. Cosmo finito, quella che viene presentata è un'ipotesi matematica, e anche qui che è stato pubblicato nel 1543 come ipotesi matematica per non incorrere nei rigori, no, nella punizione della Chiesa, no? Ecco, può essere, cioè. Allora, il punto è che quella veniva presentata come un'ipotesi, vedete, astronomico-matematica. L'eliocentrismo, e noi abbiamo parlato fino alla scorsa lezione su Ficino, sul neoplatonismo, no, della simbolismo, no, della luce, del sole, no, è vero? Che è presente sin dai dialoghi di Platone, il mito della caverna, lo scavo che esce, il sole. In Giordano Bruno il sistema astronomico copernicano viene assunto come metafora della sua filosofia. filosofia che è una filosofia del sole in qualche modo. Però, ecco, l'universo che Copernico aveva delimitato, lasciamo stare Ptolomeo e Aristotele, Copernico aveva delimitato l'universo copernicano, l'universo finito, quanto è quello di Ptolomeo e di Aristotele, viene spezzato in questi suoi confini, no? Da Giordano Bruno diventa un cosmo infinito, a presentarsi come un cosmo infinito fatto di tanti mondi, diremmo oggi, di tanti sistemi solari, infiniti sistemi solari, di infiniti mondi, dell'infinito universo e mondi, no? Una delle quindi questa rottura è di un il superamento di un giudizio pregiudizio, di un giudizio fissato, talmente radicato, il mondo deve essere finito. Ragioniamo filosoficamente perché da sempre si diceva non è possibile che il mondo sia infinito, perché l'infinito concettualmente, un po' come il discorso che faccio sul principio di ragione sufficiente, quello della causalità, l'infinito è sempre stato pensato da Parmenide, come non finito, come imperfetto, come non perfetto. L'infinito poi, in relazione sempre con quel principio di causalità, rinvia sempre ad altro. No? Rinvia sempre ad altro, e rinviare sempre ad altro quel regredire, no? All'infinito, a sinistra per chi fa matematica, no? E un procedere, no? All'infinito a destra, questo non può conformarsi a un'idea dell'essere, no? Come essere in sé, no? Come essere in sé, l'idea dell'essere in sé è l'idea di un essere perfetto, no? E di un essere in atto, ci sono categorie profonde che radicate, no? La terminologia aristotelica, la differenza tra potenza e atto, tra ente in potenza ed ente in atto, e impediva di pensare ad un universo infinito, no? Cioè di un universo che non... capite? Poi religiosamente ha creato Dio, no? Dio non può aver creato l'infinito, deve aver creato, no? Qualcosa di finito, anche, cioè proprio per la sua generosità, dove l'infinito è l'indefinito, no? l'interminato, l'opera non terminata, la Pietà Rondanini, no? Di Michelangelo, si lascia così interminato, e allora che razza di creatura divina, va bene, è un po' come una creatura che nasce un po' mostruosa, che nasce senza un orecchio, senza, no? È chiaro, deve essere, se è una creatura di Dio, deve essere fatta con tutti i Cristi, quindi bella, formata con una forma, il concetto di forma che abbiamo visto studiando il neoplatonismo, no? Va bene, è quel rapporto tra l'uno, Dio, la mente angelica, no? L'anima universale, il mondo. O lo pensiamo in termini platonici, neoplatonici, o in termini di creazione trascendentista, no? Cioè Dio ha creato il mondo e se ne è rimasto da di fuori, non può aver creato un mondo non finito. Ecco perché questa idea. Allora, in qualche modo dopo Pisano, a cui faremo subito riferimento, filosofo del 400, con delle differenze notevoli, ma è quello che proprio afferma la necessità, ecco questo è il punto, la necessità metafisica, la necessità ontologica dell'infinità del mondo, proprio perché è l'intera realtà non può che essere infinita, è costituita da un numero infinito di mondi. Che vuol dire questo? Per chi ha conoscenze matematiche, significa già avere nella mente l'idea di una un'idea di infiniti di diversa potenza, no? Infiniti di diversa potenza, no? Il cosmo è l'infinito che contiene infiniti mondi, no? Che contiene altri infiniti al suo interno. Perché con infiniti mondi non vuol dire che contiene infiniti sistemi, ma proprio dobbiamo pensare a un infinito, no? più potente di altri infiniti minori contenuti all'interno. C'è un'idea di, no?
Insieme. È sotto insieme.
Di infiniti. E allora quando si trovava di fronte ai filosofi del suo tempo, che invece affermavano la finitezza, questi arrivavano casomai al primo livello, al secondo non ci arrivavano. E già al primo livello dicevano che questa è una posizione contraria alla filosofia, alla logica, alla filosofia, ed era etica sotto il profilo del filosofo. Andiamo avanti qui, almeno abbiamo una traccia, se no qui. Allora, vedete, la sua estremizzazione, quindi una prospettiva radicalmente infinitistica, un universo infinito, senza alcun centro e omogeneo nella sua realtà materiale e spaziale, popolato di una pluralità di mondi, ma qui veramente popolato di infiniti mondi, e di mondi infiniti, no? Non solo di infiniti mondi, ma di mondi infiniti. Tutte idee con cui uno scienziato oggi in realtà si trova perfettamente a proprio agio, cioè noi sappiamo che l'infinito, proprio da un punto di vista matematico, ha cominciato ad essere, il Rinascimento, comincia a trattare, a ritrattare, è stato fatto in epoca antica, no? Però fondamentalmente, insomma, bisogna arrivare a Newton, a Leibniz, quindi seconda metà del 600, primi del 700, no? Per cominciare a trovare all'interno proprio della matematica lo sviluppo del calcolo infinitesimale, insomma, dell'infinito messo a questione proprio matematica da risolvere, in modo da trovare anche gli operatori, no? Gli elementi per operare. Per questo gli appariranno abbastanza familiari, scusate un attimo, allora, tutte idee con cui uno scienziato oggi in realtà si trova perfettamente a proprio agio. O non è vero che vi si può intravedere addirittura un'anticipazione della relatività di Einstein e della cosmologia contemporanea? Sì e no. Lo scienziato di oggi, leggendo Bruno, vedrà queste e altre sorprendenti anticipazioni, come quella sulla continuità biologica tra uomini e bestie. Ma della scienza moderna non troverà almeno una cosa essenziale, questo noi sappiamo, no? Che lo troveremo soltanto a partire da Galilei, e cioè la spinta verso la matematizzazione. Quindi la convinzione profonda, no? che il linguaggio della scienza non potesse che essere quello matematico, considerato il carattere matematico dell'universo. Per questo gli appariranno abbastanza familiari Galileo e Newton, ma non Bruno, perché in Bruno non c'è. No? Non c'è, non è ancora presente questa convinzione, cioè quella che la conoscenza scientifica del reale, del mondo, eccetera, potesse essere realizzata con uno strumento, con uno strumento, quello matematico, laddove lui continua, quindi diciamo da, ancora da buon aristotelico, di informazione aristotelica, a ritenere che uno degli strumenti, perché non è l'unico, Giordano Bruno, ma uno degli strumenti forti, degli strumenti capaci per conoscere la realtà, e vedremo con quale scopo, con quale, tornando alla distinzione tra finalità prometeica, orfica, atteggiamento orfico, atteggiamento prometeico, ma uno dei due strumenti fosse quello della logico, quindi logico, dimostrativo, argomentativo, logico, argomentativo, dimostrativo. E qui ripeto, c'è Aristotele, no? Per Aristotele, propedeutica ad ogni scienza, che sia scienza teoretica, metafisica, fisica, matematica, scienza etica, pratica, la scienza poietica, propedeutico è la conoscenza delle forme logiche, no? Del discorso, delle dimostrazioni logiche, della sillogistica, no? Organo, strumento, in greco organo significa strumento della scienza è la logica dimostrativa. E questo resterà sempre in Giordano Bruno, no? Giordano Bruno, da questo punto di vista, mette insieme la tradizione, la parte migliore, la tradizione aristotelica con la tradizione neoplatonica, a cui pian pianino si avvicina, che pian pianino aderisce, di cui poi diventerà il massimo rappresentante appunto nel suo tempo, che vi ha ricordato come un filosofo neoplatonico, e cioè come neoplatonico lo strumento della analogia, del pensiero analogico, non soltanto il pensiero logico, ma quello analogico, tornando alla funzione che ha avuto per lui l'arte della memoria, no? Che si avvale di immagini, sono immagini mentali molto potenti, tramite i quali non soltanto si conosce, lo ritengo necessario, informo, no? sul contenuto di queste stranissime discipline, no? Come appunto l'arte della memoria, non soltanto per ricordare, quindi ai fini mnemonici, quindi l'arte della memoria in Giordano Bruno soltanto come mnemotecnica allo stato puro, no? Allora, tecnica per ricordare, ma qui proprio come pensiero, come filosofia, no? Che avvalendosi di quelle immagini analogicamente ricostruisce nella mente del filosofo l'intero universo, no? Con la convinzione che la mente del filosofo può essere, secondo quella convinzione rinascimentale, no? Il rapporto, adesso lo vediamo in Cusano, il rapporto cosmo-microcosmo, tutto in tutto, no? Ma soprattutto, no? La mente e l'uomo è microcosmo, in quanto tale la mente dell'uomo, specchio per quanto minimo, no? dell'intera realtà è di Dio, ecco che l'arte della memoria permette al filosofo, secondo Giordano Bruno, di andare a ricreare il mondo, cioè andare a ricreare il mondo. E andando a ricreare il mondo, a farsi Dio, a tornare a Dio, a in trattino diarsi, togliamo il trattino, io l'ho messo tanto per farvi capire il concetto di indiamento, no? Che che è fortemente presente nel filosofo Nolano, no? E questo è il meccanismo, questo è lo strumento più elevato. Questo è lo strumento più elevato. L'altro strumento è quello classico, l'altro organo è quello classico, è quello aristotelico. Tant'è vero che in tutte le sue opere si nota questa grande competenza, no, logica che ha questa enorme padronanza che ha dello strumento logico e quindi la capacità di dimostrare, no, attraverso l'argomentazione, le forme sillogistiche tradizionali, no, della tradizione di questa scienza. Quindi ottimo logico, ma nello stesso tempo si va a dotare di un altro strumento, che è quello chiamiamo analogico, no? Ma strumento, ripeto, capace non soltanto di ricordare, ma questo è il ruolo della memoria, ma di andare a creare, creativo. Quello matematico no. Lo strumento matematico no. Non è che non ci sia matematica, ma la matematica, come in Cusano, come in molti rinascimentali, ecco, ha una funzione, è strumento di conoscenza, ma analogico. Quindi il filosofo deve studiare la matematica, qui anche Cusano, prima ancora, deve studiare la matematica, tutta la tradizione neoplatonica, deve studiare la matematica, deve conoscere la matematica per poter pensare matematicamente, ma pensieri matematici sono usati come analogie, solamente come analogie. Così come ci dice la matematica, per esempio la geometria, laddove non ci arriviamo, no? Con il pensiero logico, possiamo, prendendo spunto, no, da questo esempio matematico, cercare di avvicinarci alla verità. Ma non che la matematica in Giordano Bruno diventi strumento, no? Strumento di conoscenza diretta, in qualche modo. Allora, vediamo di finire almeno questa, a proposito di infinito e finito, mi piace finire. Di tutto questo i nostri scienziati parigini sono perfettamente consapevoli. Perché allora vogliono fare di Bruno il loro eroe? Ce lo spiega proprio Lévi Le Blanc. Perché ciò che di prezioso Bruno ha insegnato alla scienza e a tutti noi, fino al punto di immolarsi, è un atteggiamento di fondo che oggi andrebbe rinvigorito. E quella rivendicazione ostinata, pervicace, c'è scritto nell'atto di condanna, questo qui deve andare al rogo e non può essere diversamente, perché è stato un ostinato, pervicace, no, nel ripetere, nell'essere... No, nel dirsi convinto delle sue teorie, quindi nel non abiurare, ma su questo ci torneremo, nell'atto di condanna. Un atteggiamento di fondo che oggi andrebbe è quella rivendicazione ostinata e coerente di una libertà interiore di giudizio che gli manifestò fin da quando entrò in convento tra i domenicani, la quale ben poco si adattava alla severa disciplina dell'ordine e all'orientamento dottrinale della Chiesa, ovviamente la Chiesa della Controriforma. Vabbè, vi ricordo che tra il 1545 e il 1563 c'era stato il Concilio di Trento, cui è iniziata l'età della Controriforma. Controriforma è implicito quello che significa, quindi contro la riforma di Lutero, di Calvino, eccetera, e di riforma interna della Chiesa, no? Perché la controriforma è stata anche un momento di riforma, rievangelizzazione, no? Della Chiesa, facendo attenzione a tutta una serie di elementi propri della spiritualità cattolica, con l'emergere dei nuovi ordini religiosi, ricordo quello dei gesuiti, no? Fino alla seconda metà del Cinquecento, e questo periodo qui è un periodo di riforma della cattolicità, di controriforme e quindi di lotte di religione, di repressioni durissime, di contrasti, tutto veniva guardato attraverso le lenti colorate, no, della fede, né che il suo sistema fisico-cosmologico, togliendo all'uomo ben più radicalmente di Copernico l'illusione di essere al centro di qualcosa, minasse alla radice valori consolidati sul piano morale e metafisico. Quel che conta oggi è soprattutto quella sua straordinaria libertà di giudizio, che ha segnato la nascita della scienza moderna e dalla quale va recuperato lo spirito. Adesso rendono omaggio anche le dimostrazioni, vabbè, lasciamo stare. Vabbè, questo ormai sono passate. E infatti, a proposito dell'atto di condanna a morte, Tullio Gregori, nella colonna a fianco, a sinistra, inizia citandolo, e va bene, lui su in alto a sinistra, sempre in questa pagina, sotto la firma di Tullio Gregori, si può leggere: giovedì mattina in Campo di Fiore, a Roma, penso che quasi tutti saranno stati lì, sotto la statua di Giordano Bruno, in mezzo ai fruttaroli, che vengono frutta, verdure, un po' di tutto. Allora, il mercato. Giovedì mattina il Campo di Fiore è l'unico campo dove non ci sia una chiesa. Cosa bene? È l'unica piazza, no? La veneziano, io dico anche l'unica piazza di Roma che si chiama Campo, è l'unica piazza di Roma dove non c'è una chiesa. È in una casa che bruciavano lì. È un tipo.
Che non inquinasse con le sue ceneri.
In Campo di Fiore fu abbruciato vivo quello scelerato frate domenichino. Questo aveva buttato la tonaca antica da decenni, e ovviamente, no? Sei sacerdote, sei sacerdote della vita, è vero. Quindi, infatti, il processo, quando lo arrestarono, lo portarono. E la prima cosa, no, l'arresto, che fecero vestire la tonaca da domenicano, e quindi sempre domenicano da Nola, di che si scrisse con le passate: eretico, ostinatissimo, e t'avendo di suo capriccio formato diversi dogmi contro nostra fede, e in particolare contro la Santissima Vergine il Santo, volse ostinatamente, vedi quante volte ostinato, pervicace si legge anche, ostinatamente morir in quelli, lo scelerato, in quelli dogmi, no? Invece di abiurarlo. E diceva che moriva martire volentieri e che se ne sarebbe la sua anima scesa con quel fumo in paradiso, con il fumo, e il fumo con l'anima, attenzione, a proposito del monismo qui, no? Bruniano, il monismo bruniano, cioè andare a identificarsi di materia e spirito, cioè non sbaglia a dire che Bruno pensava che sarebbe asceso con il fumo, con la sua anima, con il fumo, anzi che la sua anima fosse fumo, il fumo, il fumo, perché il fumo è materia, la materia e spirito, vedremo qui, no? Questo venire a identificarsi di quelli che erano pensati come due elementi separati, completamente separati, se sarebbe andata la sua anima scesa con quel fumo in paradiso. Ma ora egli se ne avvede, se diceva la verità. Vabbè, questo è l'avviso del 19 febbraio, quindi due giorni dopo, dice, con cui era data notizia del rogo di Giordano Bruno, va bene, il quale moriva martire e volentieri. Va letto anche il secondo riferimento, perché in qualche modo dettero una storia brevissima delle due processi. quello veneziano, perché è stato arrestato qui a Venezia, su dell'azione proprio di chi lo aveva chiamato qui a Venezia, qui nel nobile Nocendo, dell'azione all'Inquisizione veneziana, e quindi viene processato, viene condannato per alcuni, no, su alcune questioni che vengono considerate eretiche, e in qualche modo che cosa succedeva quando si abiurava? Si salvava la vita, si aveva il carcere, forse Bruno aveva pensato no, prima di tutto che non sarebbe stato carcere a vita allora, poi in ogni caso aveva ancora tanta energia, ma viene arrestato qui a Venezia, che non valeva la pena di no, qui a Venezia a Biura, perché qui a Venezia ha viurato, quegli stessi articoli che poi pian pianino saranno gli articoli che lo porteranno alla morte, al rogo a Roma, nel processo romano. All'inizio ovviamente del processo i capi di imputazione lì a Roma furono moltiplicati, ma poi pian pianino li ridussero, e li ridussero gli stessi capi di imputazione su cui lui aveva abiurato in precedenza. E dopo 8 anni, lui decide di non tradire, di non tradire la verità, e quindi lì a Roma decide di non abiurare, a Roma, non abiurare la seconda volta, e pare che nell'ultima occasione che ebbe fu quella di accettare, no, quello che gli veniva offerto, la salvezza in cambio della viura. E dopo il suo rifiuto, ovviamente fu pronunciata la sentenza, e dopo il pronunciamento della sentenza pare che abbia detto: avete più paura voi di me, no? Nell'atmosfera tesa, no, dell'udienza, adesso non ricordo la chiesa, perché si teneva in una chiesa di Roma, l'udienza alla quale mi sperava che partecipasse il pontefice, lui aveva esprimere questa espressione.
Posso intervenire?
Riposta.
Io avevo una perplessità. Capisco che per l'epoca contestassero a Giordano Bruno il discorso dell'infinito, della mentalità che c'era, della visione della mente come una cosa, come l'uomo, qualcosa di parziale, di non infinito, per cui contestavano. Capisco anche che le criticassero la molteplicità dei mondi, perché non poggiava su un sistema matematico, scientifico, no? Perché lui c'era arrivato per intuizione, diciamo, non aveva seguito un binario scientifico per arrivare a quelle conclusioni. Ma la cosa che mi lascia più perplesso, sa cos'è? È che lui parla anche di mondi, ma anche di vita cosmica. Cioè lui per la prima volta parla della molteplicità della vita nell'universo. Ma come? Si sono sbagliati a parlare male dell'infinito, si sono sbagliati a parlare male della molteplicità dei mondi, perché non scientifica, e non discutono niente, non afferrano niente dell'intuizione formidabile, che poi era sostenuta dall'idea della continuità tra uomo e animale, quindi la vita intesa proprio in senso cosmico. Quindi sulla molteplicità della vita ci sono arrivati adesso gli scienziati, soltanto recentemente si azzardano a dire che nell'universo la vita sicuramente ha tantissime probabilità di essere ripetuta in forme diverse. Ma lo ammette anche lui che possono essere, cioè Questo non capisco. Ci sono...
pensava anche ai film...
e hanno lasciato perdere la cosa più importante.
Parlava di mondi abitabili proprio.
Contestati
a Giordano Bruno, capi di imputazione erano fondamentalmente di natura dottrinale.
C'era anche l'anima. C'era anche l'anima che disturbava la Chiesa.
No, ma
l'anima disturbava la Chiesa. L'anima di Bruno, voglio dire, come la intendeva.
No, ma se andiamo ai capi di imputazione erano fondamentalmente quelle dottrinali. Cioè che non ammetteva la Trinità e quindi che non che aveva attaccato la proprio la persona di Gesù utilizzando anche espressioni blasfeme che mettesse in discussione la immortalità dell'anima secondo il dogma cristiano, quindi della individualità dell'anima, il culto dei santi, della Madonna, queste erano cose per cui si andava. Per quanto riguarda quelle che noi chiameremo oggi scientifiche, è chiaramente l'aderire al sistema eliocentrico, l'eliocentrismo. Ma l'eliocentrismo l'eliocentrismo è stato un capo di imputazione perché dire io sono eliocentrico, cioè non confermo la teoria geocentrica, andava contro la dottrina, cioè laddove la dottrina andava contro, cioè le affermazioni presenti all'interno della Bibbia, all'interno della Bibbia. Sono quelle stesse che poi saranno, che diverranno capi di imputazioni per Galileo.
Ma lui ha abiurato su tutto o in parte?
Allora, lui ha abiurato qui. A Venezia. Venezia. E a Venezia ha abiurato su questi tutti, su tutti i capi di imputazione che gli sono stati presentati. Dopodiché, infatti, il Consiglio dell'Inquisizione qui a Venezia doveva decidere cosa farne, no? Di questo filosofo che aveva abiurato, no? Nel frattempo Roma aveva mandato i suoi emissari, no, dell'Inquisizione a chiedere che la Serenissima mantenesse i patti, perché c'era anche un patto firmato tra i due stati che prevedeva la consegna dei criminali, no, da Serenissima, lo Stato Pontificio e viceversa. E l'Inquisizione quindi romana chiede alla Serenissima Giordano Bruno, quando già il processo era terminato ed era terminato con la biura, ma Bruno continuava ad essere detenuto lì ai piombi in carcere. Si aspettava la decisione, cioè quanti anni di carcere, chiaramente non lo mandavano a Roma, no, qui a Venezia non tiravano su il Roma per Giordano Bruno. Assolutamente no. Avrebbero dovuto decidere gli anni di carcere, perché certamente c'era il reato, con la biura sicuramente sarebbe stata diminuita la pena, quello che pensava Giordano Bruno. E all'interno del potere veneziano si aprì chiaramente la lotta tra coloro che ritenevano che non si dovesse cedere alle lusinghe, alle richieste, no, ai ricatti, no, di Roma, e a quelli invece che ci stavano. Ecco, poi alla fine viene fatta una votazione, e la votazione vede la maggioranza di quelli che si aderiscono alla richiesta, no, di consegnare Giordano Bruno all'Inquisizione romana, e quindi
Sì, c'era una nave che ha atteso diverse settimane, dei mesi, no? In porto a Venezia, e poi a un certo punto Giordano Bruno è stato portato a Roma. È iniziato allora il processo romano. Il processo romano con tante, hanno riaperto tutto il, come dire, fascicolo di Giordano Bruno, dai primi scritti fino agli ultimi, li hanno spulciati tutti. E in quegli anni hanno utilizzato il sistema dell'interrogatorio rigido, no? Cioè la tortura, per cui è stato anche torturato, ma era normalissimo in questi casi. Non ha confessato nulla durante questi interrogatori, si è sempre affermato innocente, e alla fine, anche quando gli hanno presentato gli stessi capi di imputazione sui quali lui aveva violato a Venezia, lui niente, non ha rifiutato. E poi c'è la conclusione di questa tragedia, che è una tragedia personale e che è una tragedia, insomma, della tragedia del mondo. Però ho capito anche quella storia lì. Alla Chiesa interessava che quello che fosse scritto non fosse in contrasto con la dottrina, con i testi sacri.
Quindi la Chiesa ha riabilitato Galileo Galilei, ma non ha riabilitato Bruno per questi motivi, per la blasfemia.
Non era etico Giovanni Bruno, grandissimo, ma rispetto alla dottrina della Chiesa non era etico il
Sradicava il pensiero della Chiesa con il suo modo di pensare, sradicava.
Sì, sull'anticristianesimo di Giordano Bruno abbiamo bisogno di un po' di tempo di dire alcune cose, perché effettivamente poi lui nella sua concezione filosofica perviene a un pensiero anticristiano. Che non vuol dire che non presenta una sua religiosità, perché la filosofia di Giordano Bruno è come le grandi filosofie pagane, come quella, no? Abbiamo visto, non so, di Plotino, così via, una filosofia religiosa.
Faceva saltare tutti i dogmi in un certo modo della Chiesa.
Fa saltare tutti i dogmi, attenzione, del cristianesimo. In un'Europa in cui, a parte il cristianesimo ortodosso che esisteva da sempre, no? E che si era separato dal mondo romano cattolico, no? Dallo scisma del 1054, cioè, a parte, c'era già un cristianesimo, quello ortodosso, ma il cristianesimo chiamiamolo Europa, no? Dell'Europa, che si era tenuto unito, anche se c'erano, cioè, tutte le eresie, no? Nel Medioevo, non stiamo qui a contarle, a dirle, va bene. E c'erano state crociate contro tutte queste eresie, le pressioni durissime, c'era stato sempre consenso, unicità, no? E che le eresie fino a quella di Lutero, compresa quella di Valdo, sui generis, no? Si rifugiano lì, però l'eresia che trionfa, e per i motivi che non è qui il luogo di stare a elencare, è quella di Lutero. No, è la grande rivoluzione religiosa si ha a partire dal 1517, questo secolo, che è il secolo di Giordano Bruno. E poi c'è la riforma di Calvino, poi c'è la riforma anglicana, e poi ci sono tante riforme, quindi in sostanza, ma fondamentalmente le più importanti sono quella luterana e quella calvinista. E questo per dire che lui non è che metta in discussione soltanto il cattolicesimo, anche se, tornando al motivo per cui è tornato qui in Italia, sapendo del mandato internazionale, lo leggete da qualche parte, quella di del considerare più vicina la sua filosofia morale, forse, la sua filosofia morale, più il cattolicesimo che non le altre fedi, dopo averle sperimentate, dopo averle pensate, no? Quello che voglio dire è che il cristianesimo è il cristianesimo in blocco, no? Che viene messo in discussione, no? come fede che invece di migliorare l'uomo, no? E invece di migliorare l'uomo per lui vuol dire quello che voleva dire per i neoplatonici, come abbiamo visto studiando Ficino, no? Come abbiamo visto, come si può vedere studiando gli altri neoplatonici, no? Pico e così via, la dignità dell'uomo, no? Perché creatura divina, ha qualcosa di Dio in sé. Quella tendenza, no? Naturale, e quel dovere che ha l'uomo di elevarsi, no? Di elevarsi spiritualmente, di divinizzarsi nel sentirsi uno con il mondo, nel sentirsi uno con gli altri, no? Nel riconoscersi appunto parte di una vita, no? Di una vita legata a tutte le altre vite, una vita che è una vita cosmica, divina, di un Dio che è un Dio chiaramente, un Dio che trascende, ma insieme un Dio che rimane, no? Che è qui nel mondo, in ogni singola parte, come massimo e come minimo, no? E allora questo è il motivo che porta Giordano Bruno ad allontanarsi dal cristianesimo e poi a considerare il cristianesimo, e in modo particolare il cristianesimo protestante. Sarà durissimo il giudizio, cioè non pensate che il giudizio sia stato in ultima analisi positivo sui protestantesimi, no? E a un certo punto lui pensa al cattolicesimo, perché, lo dico subito, cioè motiviamo, perché il cattolicesimo, come, no, cattolicone, e quindi è una religione che, al di là dei dogmi, invita ad essere fedeli di una chiesa mondiale, no? di una chiesa mondiale, non di una chiesa nazionale separata. E lui che vive in Francia gli anni delle guerre di religione durissime, no? C'era stata la notte di San Bartolomeo, la lotta tra ugonotti e cattolici, e sangue lì in Francia, no? Stragi. Dall'altra parte in Inghilterra, e l'Inghilterra che si contrappone alla Spagna, la Spagna che si cominciano in qualche modo, lui comincia ad avvertire la negatività dei nazionalismi, proprio ante litteram, no? Dei nazionalismi, di quei nazionalismi che allora rafforzavano le loro ragioni con ragioni religiose, no? Con ragioni religiose, con ragioni religiose, e quindi con religioni che dividevano invece di unire uno è il mondo, no? La diversità, la ricchezza, la molteplicità in un mondo che è uno. Allora tutto ciò che divide e che separa definitivamente, perché non è, no? non vanno legate le differenze, ma va negato lo spirito spirito di separazione, no? Del mantenere separato e contrapposto, no? Ecco, se poi pensate, cominciate a leggere quella pagina in cui ci sono alcuni pensieri di Cusano, se poi pensate a una dottrina fondamentale presente nella filosofia platonica e neoplatonica, secondo cui il massimo assoluto e il minimo assoluto tendono a coincidono, no? Perché voi non potete sottrarre né aggiungere nulla, no? Né al massimo assoluto né al minimo assoluto. E allora tutti i finiti tendono ad essere complicati, diceva Cusano, e ripeterà Giordano Bruno, che riprende la filosofia, vengono complicati, essendo già implicati, no, in Dio, no? Che è l'uno, e nell'uno come addirittura con coincidenza, come complicatio, diceva Cusano, complicatio, io uso i termini latini, capite tutti, come complicatio, plesso, no? Quindi questa sintesi, no? Del molteplice e degli opposti, complicatio oppositorum, et eorum implicatio, no? Insieme, coincidenza, quindi come implicatio oppositorum et eorum coincidenza, dice Cusano, cioè come in Dio l'infinitamente grande, l'infinitamente piccolo, no? Vengono a coincidere, gli opposti coincidono, perché è l'uno, questa idea dell'uno, che è l'idea neoplatonica, sono ore che abbiamo fatto, quest'uno in cui tutto è, anche quello che ai nostri occhi appare opposto, è l'idea che viene ripresa da Giordano Bruno. Allora, tutto ciò che divide e mantiene diviso, tutto ciò che separa e mantiene separato è contrario allo spirito dell'uomo, perché è contrario a Dio. No, a proposito della religiosità, dicevo, fortemente presente in Giordano Bruno, che è la religiosità di un Dio che chiaramente poi si viene a identificarsi, ma non si identifica per, no, qui chiaramente non è la logica della non contraddizione, no, che vale, ma è la logica dei contrari, no? La logica per cui Dio viene a identificarsi, ma va già oltre il mondo stesso, no? Per cui è il filosofo che pensa ad una trascendenza immanenza di Dio. Non è solo il filosofo dell'immanenza, Dio e il mondo sono la stessa cosa. Certo, Dio e il mondo sono la stessa cosa, e non sono la stessa cosa, perché il mondo è già, come dire, un meno rispetto a Dio, che è l'assolutamente infinito, l'infinito degli infiniti, degli infiniti, degli infiniti, no? L'infinito più potente, no? Concepito nella forma più potente. Allora, cioè, è chiaro che poi va a identificarsi, continua a presentarsi nel mondo, no? E allora, certo, nel mondo c'è Dio. Il mondo è divino, no? E neoplatonicamente, no? Questa presenza di Dio nel mondo porta Giordano Bruno a pensare al carattere divino di tutte le cose, no? Perché Dio complica in sé, tiene unite in sé, nell'unità. Allora qui faceva l'esempio numerico, aritmetico, no? Come nel numero 1 sono complicati, così capite meglio il significato, l'accezione, usate, no? Il significato di complicazione, come nel numero 1, ricordate Pitagora, questo pitagorismo, sono complicati tutti i numeri, e in tutti i numeri c'è l'unità, no? In tutti i numeri c'è l'unità, in tutti i numeri noi troviamo l'unità, no? Nell'uno ci sono tutti i numeri e in tutti i numeri c'è l'unità, no? Ecco, e nell'uno sono complicati tutti i numeri, per Giordano Bruno è complicato l'infinito, no? In questo infinito assoluto, ma motivo per cui il mondo è divino, il mondo è divino, è divino, è Dio, ma non è tutto Dio, non so, il panteismo di cui si parla, no, di Giordano Bruno, non è proprio, è più un panenteismo, un tutto che è un Dio che è tutto, no? E a cui la mente da sola non ci arriva, se ci può arrivare per analogia, ecco, cioè, logicamente, logica, utilizzando la logica degli opposti, utilizzando la via negativa, dicendo ciò che Dio non è, no? Cioè tutte quelle vie già sperimentate dai neoplatonici. Allora, il mondo che è già un'esplicazione di Dio, un Dio che si è esplicato, no? Si è esplicato tutte le idee, i segni e così via. In tutte quelle idee, in tutte quelle forme, in tutti quei semi c'è Dio, e c'è Dio anche in ogni particella dell'universo. Ogni particella dell'universo quindi sarà se il mondo è un Dio, no? È un Dio che si è contratto nel mondo, no? Che si è esplicato, è venuto fuori, no? Dalla complicazione si è esplicato nel mondo che è un Dio contratto, l'uomo come tutte le cose sono mondi contratti, no? L'uomo è un mondo contratto, un piccolo mondo, un microcosmo contratto, con quale differenza rispetto a tutti gli altri esseri? Che ha la mente, che ha ragione, che ha senso come gli altri esseri animali, che ha ragione e mente, due sono le facoltà, ma questo lo vedremo meglio, che ha ragione e mente, la ragione dimostrati che ha mente anche, come la mente, e allora diventa, ha la capacità rispetto a tutte le altre cose, pur esse sono cosmi contratti, quindi Dio contrazione di contrazione, no? La mente è specchio dell'universo, contiene in sé l'universo. Torniamo alla questione dell'arte della memoria, no? L'arte della memoria è capace di ricreare, no? In questo teatro della memoria l'universo, mettere ordine a tutte quante le forme.
La prossima volta facciamo un flash anche su questa morte della filosofia.
Va bene, e io ve l'ho data forza.